Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo da casa o mentre sono in viaggio per il nostro consueto appuntamento sui santi, santi via maestra verso il cielo, sì, i santi che appunto con la loro vita, il loro esempio e i loro insegnamenti ci sono di sprone, di guida, di aiuto verso la patria beata verso cui tutti siamo incamminati, almeno così vogliamo che sia. Bene, cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, domani l'ordine francescano ricorda alcuni suoi figli martirizzati durante la Rivoluzione francese. Pio IX, il 17 ottobre 1926, ha beatificato solennemente 191 martiri della Rivoluzione francese, di cui tre discepoli e seguaci del serafico padre San Francesco: il beato Gianfrancesco Burtè, il beato Apollinare Posat e il beato Severino Giraud. Per apprezzare doverosamente l'eroismo di questi santi francescani, compagni nel martirio, ebbene prima accennare la terribile bufera antireligiosa, anzi anticristiana, che si scatenò sulla Francia verso il tramonto del XVIII secolo, disseminando stragi e vittime senza numero. E davvero sono tanti i martiri, i cristiani che trovarono il martirio in quegli anni. 191 li ha beatificati Pio XI, ma possiamo dire che molti sono stati martirizzati nel segreto, nel senso che non si è potuto raccogliere i dati sufficienti per poter avviare il processo canonico. La scristianizzazione della Francia portò all'abolizione di ogni bene ecclesiastico, all'usurpazione sacrilega di ogni oggetto prezioso di culto, e sui campanili fu lasciata una sola campana perché chiese vennero vendute e soppresso il culto cristiano. La chiesa di Santa Genoveffa a Parigi, che era il patrona della città, fu dichiarata Pantheon, pensate, come nell'antico impero pagano romano. Come primo santo vi fu sepolto Voltaire, pensate. Si abolì il calendario e l'era cristiana. La nuova era doveva cominciare con la proclamazione della Repubblica, cioè si voleva proprio seppellire interamente il cristianesimo, porre fine al cristianesimo. Tanto che la settimana fu sostituita con la decade, proprio per evitare che la domenica i cristiani accedessero al culto, no? Festivo. Per cui invece che una settimana di 7 giorni fu messa una decade, cioè 10 giorni. Al posto delle feste cristiane furono proclamate le feste repubblicane con cerimonie ridicole. L'aberrazione giunse al colmo con l'introduzione del nuovo culto della Dea Ragione, il culto più osceno che ricordi la storia dei popoli. Premesse queste nozioni generali, è necessario citare alcuni fatti particolari, dice il nostro autore, che condussero i rivoluzionari alle sanguinose stragi del 1792. Ecco, non l'ho detto, ma la storia di questi santi ci serviamo dell'aureola serafica Vita dei Santi Beati dei Tre Ordini di San Francesco a cura della custodia di Terra Santa, e una collana di 6 volumi che risale ai primi del Novecento. Bene, il 26 agosto 1789, assieme ai diritti dell'uomo, fu proclamata la libertà di religione e l'Assemblea Nazionale Costituente poneva tutti i beni della Chiesa a disposizione della nazione e questa poi avrebbe dovuto pensare ai bisogni del culto. Simile proposta venne fatta da un vescovo apostata, il famoso Talleyrand. A Versailles, l'Assemblea Costituente proclamò la Dichiarazione dei diritti dell'uomo in 17 articoli. Contengono l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, potere legislativo del popolo, assoluta libertà di stampa, di parola e di religione. E fu una totale baraonda. Nell'Assemblea Legislativa i repubblicani guadagnarono sempre più autorità, specie i giacobini, che erano la frangia più estremista, che si chiamarono La Montagna. Questi, capitanati da Robespierre, Murat e Danton, crearono il Regno del Terrore. Sembra che il numero delle vittime di quei giorni sia salito a 8.000, tra questi 400 sacerdoti e vescovi. Il 13 febbraio 1790 si sopprimevano tutti gli ordini religiosi. Si vietava l'emissione dei voti solenni, cioè i voti appunto che fanno i religiosi, promettendo a Dio per sempre voto di obbedienza, povertà e castità. Anzi, si dichiaravano i religiosi liberi da ogni vincolo, come se il potere civile potesse abrogare tutte le promesse fatte davanti a Dio, no? Qualcosa di simile appunto come avviene nel divorzio, in cui lo Stato vorrebbe e sciogliere il legame che due sposi hanno contratto davanti a Dio per sempre sull'altare, davanti al Signore. E quindi qualcosa di simile veniva fatto per i religiosi, come se lo Stato, ripeto, potesse abrogare ogni voto fatto davanti a Dio. E non furono pochi quelli che si assoggettarono a simile legge iniqua. I rimasti fedeli si trovarono di fronte così a sacrifici non indifferenti, nell'ordine materiale e in quello morale, perché si trovarono in balia di nemici acerrimi che avevano per scopo il trionfo assoluto dell'ateismo e del materialismo più vergognoso. Il 12 luglio del 1790 l'Assemblea Costituente promulgò la famosa e infame Costituzione Civile del Clero, che mirava a disorganizzare la gerarchia cattolica sottraendola alla giurisdizione della Santa Sede, facendone un organismo puramente nazionale e forzatamente scismatico, con l'imposizione del giuramento di fedeltà alla nazione, alla legge, al re, e al re, che allora venne ancora tollerato. Poi vedremo come anche il re verrà fatto fuori dalla rivoluzione. Abbiamo già parlato di questa posizione civile del clero, se vi ricordate qualche puntata fa, quando abbiamo parlato di San Giovanni Maria Vianney. Abbiamo detto che il parroco della città ha consentito a questa posizione civile del clero, per cui Giovanni Vianney con la sua famiglia si era da quel momento rifiutato di andare in parrocchia, mentre seguiva questi sacerdoti che si erano dati alla macchia di nascosto e che celebravano ora in una famiglia, ora in un'altra, col pericolo della vita. Il re Luigi XVI, il 24 agosto, incalzato dalle minacce dei rivoluzionari, sottoscrisse l'infame legge. Molti preti in un primo tempo avevano per incertezza, ignoranza o debolezza, perché tutto era avvenuto in maniera così rapida, avevano aderito alla Costituzione civile, ma poi molti si ritrattarono quando apparve chiaro il fine losco dei persecutori. Pio VI, Papa, sorretto dall'Episcopato, con una lettera confutava e condannava questa Costituzione civile del clero. Il documento, giunto in Francia, fece indietreggiare moltissimi del clero che per un motivo o l'altro avevano aderito alla Costituzione. E questo naturalmente aumentò il furore dei persecutori, che aizzarono la plebaglia, e i rivoluzionari fanno sempre così, aizzano la gente semplice del popolo con discorsi che accattivano la gente semplice, e la prima manifestazione dolorosa fu quella di bruciare l'immagine del pontefice nelle piazze. Intanto si tentò di strappare al re la conferma della legge che obbligava tutto il clero al giuramento civile, ma il re si rifiutò. Allora la lotta si estese anche al trono e allo scopo si aizzarono i sansculotti, che era questa frangia più estremista contro i nobili, contro i ricchi, sempre pronti alle violenze, distribuendo generosamente loro alcol e discorsi forsennati. Il 10 agosto, così del 1792, le bande sanguinarie diedero l'assalto al Palazzo Reale e si impadronirono del re, lo rinchiusero nella prigione del Tempio assieme alla famiglia reale, poi la ghigliottina fece il resto. Quindi la rivoluzione, finché si è potuta servire del re, si è servito. Quando a un certo punto il re non è più acconsentito alle loro brame, ecco che l'hanno fatto fuori. Libera quindi la rivoluzione dalla ingombrante presenza del re, l'assemblea ebbe mano libera nella sua satanica opera di distruzione, e la paurosa marea saliva e stava per sommergere la Francia in un tragico oceano di ignominie e di sangue. La chiesa del Carmine, il seminario di San Firmino, l'abbazia di San Germano e il palazzo del sindaco all'Amaury rigurgitarono ben presto di innocenti catturati colpevoli di non aver voluto prestare il delittuoso giuramento civile, oppure di averlo ritrattato dopo averlo fatto, soprattutto dopo l'intervento di Pio VI, che aprì gli occhi a molti. Le persecuzioni incominciarono l'11 agosto. Nelle prigioni, in queste prigioni, nulla era stato preparato per i poveri detenuti, che conducevano una vita grama, spesso dovevano pensare al proprio sostentamento mediante persone amiche. La sorveglianza era rigorosissima, i maltrattamenti frequentissimi e interdetto ogni culto. Quei luoghi assunsero presto l'aspetto di misere stalle, zeppe di innocenti agnelli destinati al macello. Mentre i rivoluzionari si fornivano di pistole, randelli e picconi per compiere poi l'orribile massacro e liberare, come dicevano loro, la Francia dai nemici. Al Carmine, al seminario di San Firmino, furono agglomerati vescovi, sacerdoti e religiosi, mentre all'abbazia di San Germano alcuni ecclesiastici e molti nobili, gente del popolo. Fra i principali aizzatori, sostenitori, anzi legislatori dell'imminente massacro figurano i nomi di Danton, ministro della giustizia, Robespierre, in cui si concentra lo stato maggiore della rivoluzione, Murat, Henriot, capo degli assassini di San Firmino, il sindaco Petion e il procuratore Emmanuel. La domenica 2 settembre 1792 segnò il culmine della barbarie francese, quello dell'eroismo di quelli rimasti fedeli a Dio e alla Chiesa. Le scene di orrore avvenute allora nelle prigioni non si possono descrivere. Centinaia di belve feroci precipitarono fra quei miti confessori della fede, e con pistoie, mannaie e picconi ne massacrarono quanti poterono raggiungere, continuando poi a sfogare il loro odio bestiale persino sui cadaveri inermi, orribilmente crivellandoli con colpi di piccone. I massacri al Carmine si svolsero in ambiente chiuso e guardato dai gendarmi, ma nelle altre prigioni il popolaccio fu invitato quale spettatore, e perfino delle megere a maggior ludibrio di quegli eroici confessori della fede. Queste donne si gettarono sui miseri cavando loro gli occhi con le forbici e mutilandoli orribilmente. Qui dice il nostro autore, ci arrestiamo dal continuare la descrizione per un senso di istintiva ripugnanza di fronte a certi fatti così obbrobriosi che non si leggono nemmeno negli atti degli antichi martiri, quando la Chiesa nascente doveva lottare con i barbari e con i pagani. Quale sia il numero delle vittime di quel giorno è impossibile precisarlo. Come abbiamo detto, solo di 191 si è potuto avere tutte le notizie necessarie per poter avviare il processo. E questi sono divisi in 95 massacrati al Carmine, tra i quali tre beati confratelli francescani, 72 massacrati nel seminario di San Firmino, 21 nell'abbazia di San Germano e 3 alla foce. Bene, direi dopo questo quadro generale di fare una breve pausa, l'anticipiamo per poi iniziare il racconto della vita del beato Gianfrancesco Burtè, che è il primo di questi santi che figura nel calendario liturgico francescano appartenente ai frati minori conventuali. Bene, quindi facciamo prima un breve stacco musicale e poi iniziamo la vita di questo beato, beatificato appunto da Pio XI. Bene, allora dopo aver fatto questo quadro generale della situazione in Francia sul finire del XVIII secolo, torniamo un po' indietro per iniziare la vita del nostro beato. Il beato Gianfrancesco Burtè nacque il 21 giugno 1740 in una piccola città della Lorena. Il padre del beato occupava un posto onorevole quale preside della facoltà latina del paese. Sappiamo che uno dei suoi fratelli, fratello del beato Gianfrancesco Burtè, fu persona onorabilissima occupando uno dei posti più importanti nel Dicastero delle Finanze Reali e per 2 volte fu proposto quale ministro del regno, carica che egli declinò sempre. Da qui già si capisce come gli ottimi genitori cristiani seppero coltivare nei cuori dei figli la fede, le virtù e anche l'amore del sapere. Un testimone dice che il beato fu uomo di grande zelo, di soda e pietà, di profonda mortificazione, di fervore non comune, virtù che, dice il nostro autore, non si improvvisano, ma che maturano con gli anni. E possiamo pensare appunto sotto l'influsso di una saggia educazione, dell'esempio dei genitori. All'età di 16 anni, il giovane Burtè, già preparato agli studi richiesti per lo stato ecclesiastico e religioso e soprattutto disposto quanto allo spirito, chiese e ottenne di essere aggregato alla grande famiglia del poverello di Assisi. Nel convento francescano di Nancy iniziò la vita religiosa con grande fervore, fervore che non gli venne mai meno e che ebbe il suo epilogo nella morte cruenta sostenuta in difesa dei diritti di Dio e della Chiesa, come vedremo. Il 24 maggio 1757 e il 26 maggio 1758 sono le date preziose della sua vestizione, quindi l'inizio del noviziato, e poi della sua professione religiosa al termine dell'anno di prova. Un giovane diciassettenne che rinuncia alle comodità di una famiglia agiata e anche di un avvenire brillante. Date le sue qualità non comuni di mente e di cuore, per vivere la vita povera e penitente del francescano, beh, già ci mostra la stoffa dell'eroe, ecco, di colui che aspira a qualcosa di più grande, cioè alla santità, a seguire la voce di Dio, la volontà di Dio che chiama. Nel convento di noviziato, subito dopo la professione, passò un altro convento dell'ordine, per riprendere e continuare gli studi. I suoi progressi dovettero essere brillanti se per un decennio ebbe l'incarico di insegnare teologia ai giovani confratelli. Quando più tardi in Nancy sorse la nuova università ecclesiastica, egli fu uno dei primi dottori creati, dopo aver subito un brillantissimo esame, come si vede nei registri della stessa università. Ignoriamo la data precisa della sua ordinazione sacerdotale, ma si può presumere che sia salito all'altare di Dio verso il 1763 o 64, quando aveva circa 23 anni. Che il suo insegnamento fosse apprezzato lo si può dedurre anche da una solenne disputa teologica che ebbe luogo il 7 giugno 1772 nel convento di Nancy alla presenza delle più illustri personalità e dello stesso vescovo diocesano, una disputa che riuscì così bene che lo stesso presule ebbe parole di encomio e di profonda ammirazione per il giovane professore. Intanto, nel 1771, un decreto di Papa Clemente XIV, che era un papa appartenente all'ordine dei francescani conventuali, univa i francescani osservanti di Francia ai minori conventuali. E così il nostro futuro martire, che contava allora 31 anni di età, venne a far parte della nuova famiglia. E siccome per tale unione la Lorena acquistava diversi altri conventi, veniva eretta in provincia regolare, comprendente diverse custodie. Quindi il Papa unisce i frati minori conventuali con i frati minori osservanti e li incorpora in un'unica realtà. Nel 1775 il nostro beato veniva eletto guardiano del convento di Nancy e per 3 anni eresse questa importantissima comunità con la sua parola e con il suo esempio. Il 1 giugno 1778 i padri capitolari destinarono il nostro beato al grande convento dei Cordeliers di Parigi, col titolo di procuratore, quindi vediamo come l'ordine gli dà cariche sempre maggiori a motivo appunto della sua sapienza, della sua intelligenza, ma anche del suo zelo, della sua fedeltà all'osservanza. Era quella la casa madre dell'ordine in Francia, alla quale sono legati i nomi dei più illustri francescani che attraverso i secoli insegnarono alla Sorbona, importante università, e alla quale sarà legato anche il nome del nostro beato con vincoli sacri. Quando padre Gianfrancesco Burtè giunse alla nuova destinazione, Parigi era nel periodo di maggior potenza e del maggior fasto, unito però alla più sfacciata corruzione. Luigi XVI era salito da 4 anni al trono, animati dalle migliori intenzioni, e fece quanto poté per arrestare la marea, che che saliva sempre più paurosamente, ma purtroppo il male era così vasto, profondo, così radicato nella società, da non trovare un efficace rimedio a tutti questi mali che travagliavano allora la Francia e soprattutto Parigi. L'infelice re, pochi anni appresso, infatti, sarà travolto, come abbiamo già accennato, dal ciclone della rivoluzione, lasciando la testa sul patibolo. Bene, pochi mesi dopo l'arrivo del padre Burté a Parigi, cominciarono a verificarsi certi fatti ostili contro la libertà della Chiesa in genere, contro le leggi particolari degli ordini religiosi, nei quali comincia a risplendere la virtù del nostro beato. Verso la fine del 78 era stata soppressa la comunità dei Celestini, che avevano la loro chiesa nel quartiere dell'Arsenale, e un decreto reale del 9 novembre dello stesso anno obbligava il guardiano dei Cordeliers di mandare sei dei suoi religiosi sacerdoti a funzionare questa chiesa. Quando i sei religiosi vi furono installati, l'arcivescovo di Parigi li sospese tutti. Perché? Perché non spettava al re decidere chi doveva guidare una comunità, amministrare i sacramenti in una parrocchia o in una chiesa, no? È compito del vescovo, non dello Stato civile. Quindi, evidentemente, l'arcivescovo interviene per salvaguardare i diritti della Chiesa. Il Consiglio di Stato però non solo non ritirò l'ordine, ma di lì a non molto tentò un colpo assai più importante. Tutti i religiosi conventuali della grande Maison dovettero trasferirsi ai Celestini, lasciare pertanto il loro grande convento dove si voleva installare una prigione per debitori e una caserma per guarnigione. Quindi lo Stato impone, ecco, addirittura che tutti i religiosi lasciano il convento per andare in quello dei Celestini, contrariamente a quanto il vescovo aveva stabilito. Un ufficiale superiore di polizia fu mandato a intimare l'ordine regio. I religiosi opposero le loro più forti rimostranze. Dopo qualche settimana vi fu una nuova e più pressante visita dell'ufficiale di polizia, il quale volle che si radunasse la comunità e si decidesse in sua presenza. E i padri capitolari, per debolezza o eccessiva prudenza, furono favorevoli alle decisioni del re. E due sole furono i contrari a questa decisione, tra cui il nostro beato, e già qui ci fa capire come davvero era un uomo integro e forte, no? Coraggioso. I due zelanti religiosi osservarono che le decisioni prese dal capitolo erano contrarie alle leggi canoniche e alle libertà della Chiesa, guadagnando da loro parte un'altra dozzina di confratelli. Ecco come il coraggio di uno o di due talvolta riesce a trascinare dietro sé quelli più deboli. Ecco perché dobbiamo sempre essere forti nel testimoniare la fede, per dare coraggio anche agli altri. Scrissero pertanto a Roma, al Reverendissimo Padre Generale, e queste dispose l'annullamento della deliberazione presa dal capitolo. Disse, beh, questa decisione, fatta sotto la pressione dei gendarmi reali, non vale. E quindi, forti di questo documento, i religiosi opposero formale rifiuto. E ciò causò l'espulsione da parte dello Stato dei frati dal convento e dalla città di Parigi. La questione dei Cordeliers intanto rimaneva sospesa. Il padre Burté quindi fu costretto a rientrare nel convento di Nancy e poco dopo si trasferò a Sept-Fons insieme a un gruppo di confratelli, di quelli come lui aggregati ai conventuali nel 1771, e desiderosi di condurre vita ritirata di preghiera e di penitenza. Secondo una valorosa testimonianza, il nostro beato si distinse per il suo zelo in questo luogo, per la sua pietà, per la sua mortificazione, il suo fervore. Questo ci ricorda come martiri, si diventa in un certo senso attraverso tanti atti di fedeltà. Il dono del martirio che il Signore concede è un dono che si acquista con tanti piccoli atti di volontà, di generosità. Nel nuovo nido di Septfons, il padre Gianfrancesco Burtè vi rimase circa 3 anni e mezzo, cioè fino a quando fu risolta la questione del grande convento di Parigi in favore dei francescani, che nel frattempo non avevano lasciato nulla di intentato per salvare quella loro casa, che tante glorie aveva radunato lungo i secoli. Così nel 1783 il futuro nostro martite poté ritornare a Parigi, dove vi rimase fino alla morte. Vi rimase quindi per circa 9 anni e furono anni di relativa calma, in quanto allora gli ordini religiosi non potevano esplicare la loro missione con la loro libertà necessaria. Personalmente, padre Burtè non ebbe più fastidi, fu persino chiamato a predicare nella corte come predicatore del re. Uno scrittore del tempo ci dice che era dotto, pio, eloquente e modesto. Frattanto giunse la data funesta del 1790, di cui parlavamo prima, in cui venivano soppressi gli ordini religiosi in tutta la Francia. In quella data, nel grande convento francescano di Parigi, vivevano 60 religiosi. Interpellati i singoli religiosi dai funzionari di Stato sulle loro intenzioni, padre Burtè ed altri risposero coraggiosamente che intendevano vivere e morire nella regola professata. Quindi non riconoscevano le disposizioni appunto dello Stato. La situazione si aggravava di giorno in giorno, i miseri religiosi vivevano ore di angoscia. In una lettera del nostro beato al ministro generale sono descritte le tante e umiliate e umilianti sofferenze di quei giorni tristi e manifestano la ferma volontà di voler perseverare nella professione religiosa a costo di qualsiasi sacrificio e anche della morte. Il viaggio verso il Calvario quindi era ormai cominciato. Intanto nel grande convento di Parigi trovarono fraterna ospitalità i francescani Recoletti, che erano stati cacciati dai loro conventi. Parte del convento fu adibito per i funzionari dello Stato. In seguito la chiesa annessa al convento venne trasformata in un club, in un salone per il club della Società degli Amici dei Diritti dell'Uomo, alla quale poi si aggiunge la Società del Cittadino. E nel luglio dell'anno seguente, quando i Marsigliesi giunsero a Parigi, anche questi furono accasermati nel convento di Cordeliers. Poche settimane prima dei fatti del 10 agosto, padre Gianfrancesco Burtè veniva eletto superiore e guardiano del convento. Intanto gli eventi precipitavano. Il comune di Parigi trasmetteva a tutte le sezioni le istruzioni necessarie per procedere all'arresto dei preti non giurati, cioè quelli che non avevano accettato le costituzioni del clero, e quindi colpiti dal decreto formulato col diabolico intento di liberare la nobile nazione, come dicevano loro, dai suoi più nefasti nemici, ossia dai preti, dai vescovi, dai sacerdoti, dai religiosi, e di scristianizzarla radicalmente. Era l'ora delle tenebre annunziata da Gesù. I violenti esecutori non desideravano di meglio. La sezione di Marsiglia, quella stabilita nel Gran Convento Francescano, come era naturale, assai pratico, pose gli occhi e le sue zanne sui religiosi del luogo, Diverse accuse erano state create e lanciate contro il superiore del convento per aver dato alloggio a diversi sacerdoti, permesso loro di celebrare e confessare mentre era proibito. Dunque il padre Burtè era colpevole di trasgressione di ordini supremi. Pertanto tutti i religiosi furono radunati nella sala del capitolo, fu fatta loro una severa perquisizione di tutti i documenti che si poterono trovare. Uno dei commissari osservò che, data la condotta del superiore, che aveva permesso gli abusi lamentati, cioè di celebrare di nascosto, di confessare, eccetera, come pure di qualche altro religioso, era necessario assicurarsi della persona del padre Burtè e dei padri Lacombe e Simon, salvo ulteriori provvedimenti. Il giorno 12 agosto 1792, il nostro beato, con gli altri due confratelli, furono arrestati e imprigionati al Carmine, mentre agli altri religiosi fu riconsegnata per il momento la chiave della loro cella, con l'obbligo però di procurarsi un'altra residenza perché tutto il convento doveva essere sgomberato quanto prima. Il 20 agosto il padre Burtè fu condotto ai Cordeliers, dove alla sua presenza fu esaminato quanto fu trovato nella sua cella. L'esame durò oltre 3 ore. Nulla fu trovato che potesse offrire anche il minimo pretesto contro la sua persona. Però rimanevano le accuse, ossia uno di aver permesso ai suoi confratelli di portare l'abito religioso, anzi di averne dato egli stesso l'esempio, nonostante il decreto di proibizione emanato dall'Assemblea Nazionale. Quindi portare l'abito religioso. Il nostro beato si era rifiutato di toglierlo e aveva invitato i religiosi a non farlo. L'abito è ciò che maggiormente manifesta la consacrazione, la donazione di sé a Dio. E si può dire la seconda pelle del religioso. Secondo, d'aver accolto in convento preti refrattari e d'aver loro permesso di celebrare la messa e di ascoltare le confessioni. Terzo, di aver occultato al comitato di sorveglianza oggetti e vasi sacri, che venivano allora portati via e profanati. Il nostro beato, senza punto perdere la sua serenità, rispose con candida semplicità e con prudente sapienza a tutte queste accuse, dimostrando di essere stato sempre un buon cittadino, fedele a tutte le leggi e pronto a osservarle, a farle osservare finché non fossero contrarie alla coscienza. È chiaro che se la legge civile si oppone in qualsiasi modo alla legge di Dio, beh, bisogna seguire piuttosto Dio che gli uomini, come diceva San Pietro. Dobbiamo obbedire a Dio anziché agli uomini. Interrogato circa il giuramento civile, rispose di aver prestato quello del febbraio 1790, che era stato presentato a tutto il clero, perché fino allora l'autorità civile non aveva invaso, almeno apertamente, il campo riservato alla fede e alla coscienza, cioè quello precedente non aveva dei punti in cui espressamente si negava la fede o andava contro la legge ecclesiastica e la legge di Dio. Però non si era spiegato. Quando lo Stato pretese il giuramento, però non si era piegato quando lo Stato prese il giuramento di fedeltà alle sue leggi, che per se stesso costituiva un atto di infedeltà alla Chiesa. I quattro commissari, che allora interrogavano il nostro beato, capirono bene la candida risposta del Burtè e lo rimandarono alla prigione del Carmine. I quattro commissari. Antonio Burtè, fratello del nostro beato, allora capo ufficio della direzione di contabilità definitiva presso la tesoreria nazionale, accorse in difesa dell'innocente fratello, così ingiustamente accusato e imprigionato, ma il suo intervento, quantunque corredato dalle più esplicite promesse di garanzia, nulla valse. Quindi il fratello di cui parlavamo prima cercò di salvarlo, ma non ci fu verso. Il padre Gianfrancesco era reo per non aver cacciato dalla chiesa i Cordeliers, i preti che non avevano voluto giurare e per di più egli stesso non aveva voluto emettere il giuramento richiesto, perciò era degno della prigione e della morte. Il virtuoso francescano, rientrato in prigione, attese con gli altri suoi confratelli che si compissero a loro riguardo gli imperscrutabili disegni della provvidenza. E infatti Dio chiedeva loro la suprema prova dell'amore e immagine del Figlio di Dio, che è morto per dare testimonianza alla verità. Quindi spunta finalmente la data del 2 settembre, giorno di domenica, quando le orde dei briganti, ubriache d'odio contro i difensori della fede e dell'obbedienza filiale alla Chiesa, penetrarono nelle prigioni del Carmine, di San Firmino e di San Germano, facendo un'orribile carneficina degli inermi sacerdoti, ivi raccolti. Nella prigione del Carmine, fra tanti sacerdoti detenuti, vi erano anche tre vescovi. In un primo tempo l'Assemblea nazionale aveva decretato la deportazione di tutti i preti refrattari, ma il consiglio segreto della Comune trovò questa pena troppo dolce, inefficace per purgare e purificare la Francia dagli odiati nemici. E così decretarono la pena di morte, no? Bisogna sradicare completamente la Chiesa, no? Questo era il punto su cui convenivano i rivoluzionari. Il procuratore della Comune, Emanuele, recatosi alla prigione del Carmine qualche giorno prima del massacro, e al canonico Salin, che l'aveva interrogato sulle ragioni della sua prigionia e dei compagni di sorte, con parole evasive aveva fatto capire che era imminente la deportazione dei carcerati. A un altro prigioniero, che gli chiese se sarebbe stato loro permesso di portare con sé qualche oggetto nel nuovo esilio, rispose non senza ironia: «Non ve ne preoccupate, voi sarete sempre più ricchi di Gesù Cristo, che non aveva dove posare il capo». No? Dovrebbe schernirli e deriderli. Parecchi tra i più semplici credettero lealmente a quanto era stato loro detto e si cullavano nella speranza dell'esilio, sia pure lontano e duro, ma non fu così. Il venerdì 31 agosto i missari della Comune entrarono al Carmine, spogliarono la chiesa delle croci e dei candelieri e i poveri detenuti furono rigorosamente perseguiti e privati persino dei temperini tascabili. In breve si vuole assicurarsi che nel luogo non rimaneva strumento alcuno, benché minimo, che potesse servire di difesa. Nonostante simili indizi, i prigionieri non si allarmarono troppo, confidavano, pregavano. Quando nel pomeriggio del 2 settembre i manigoldi penetrarono in quel sacro recinto per compiere l'efferata carneficina, tutti i 180 sacerdoti prigionieri si trovavano nel giardino. Altri nell'oratorio situato nel giardino stesso, in fervente preghiera alla Regina dei Martiri, che in quello stesso giorno avrebbe raggiunta e contemplata in cielo. Quei miti martiri, come Agnelli, capirono ben presto che ormai l'ora del supremo sacrificio era suonata per loro. Monsignor della Panoì, ai primi bagliori della carneficina, fece osservare all'arcivescovo di Arla, venerando sopra tutti e che a tutti rivolgeva la sua calda parola di incoraggiamento al martirio: «Monsignore, senza dubbio noi verremmo assassinati». «Mio caro», rispose il vecchio vescovo, «se è il momento del nostro sacrificio, accettiamolo e ringraziamo Dio di poter offrire il nostro sangue per una sì bella causa». Bello vedere questi uomini di grande fede, no? Che non solo accettano la prova, ma ringraziano Dio, no? Di poter versare il sangue, di dare suprema testimonianza a Gesù. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Il santo arcivescovo aveva appena terminato di parlare, di dire questa frase, quando un urlo feroce si udì dalla parte opposta. Il massacro era incominciato. La prima vittima fu il padre Severino Giraud, del terzo ordine regolare francescano, mietuto da un colpo di spada che gli squarciò il capo e poi offreddato al suolo da un colpo di rivoltella. Lo Lo scompiglio fu generale, lo spavento e il terrore. Le inermi vittime fuggivano a destra, a sinistra, ovunque raggiunte e mietute a colpi di sciabole, di fucile, di pistola e di piccone. Quelle rifugiatesi nell'oratorio dell'Addolorata caddero l'una addosso all'altra, colpite da una tempesta di colpi di arma da fuoco. La strage infieriva da qualche tempo fra il disordine e la confusione, quando sopraggiunse il commissario della comune, il signor Violette, con un altro gruppo di carnefici. Diede ordine che si cessasse dalla carneficina e che i rimasti in vita fossero radunati in chiesa. Poi a due venivano accompagnati dinanzi al suo tribunale, improvvisata la porta laterale della chiesa stessa, interrogati se avessero emesso richiesto giuramento e avutane risposta negativa. Venivano consegnati ai carnefici e questi li passavano nelle mani degli assassini che in brevi istanti li finivano nei modi più orrendi e brutali. I loro corpi venivano ammucchiati l'uno accanto all'altro come fossero delle carogne. E pensare che mentre la terra era spettatrice di scene tanto inumane, le anime di quei generosi martiri salivano al cielo trionfanti con la palma del martirio. La carneficina, quindi, che era cominciata la rinfusa, continuò regolarmente con questa specie di falso, possiamo dire, tribunale, e cessò solo col cessare delle vittime. Il popolo era stato invitato a assistere a questo nuovo e singolare spettacolo, ma dovette accontentarsi di restare inoperoso, severamente guardato e custodito nel chiostro del convento. E solo al termine della sanguinosa carneficina furono aperte le porte affinché la turba forsennata si precipitasse nel giardino per spogliare e profanare quei cadaveri ancora palpitanti. In breve, anche la seconda carneficina era compiuta, con soddisfazione di quegli uomini che uscirono di là cantando Evviva la nazione, ripetendo altri canti immorali. In quel tramonto del 2 settembre 1792, anche il nostro beato coglieva la palma trionfale del martirio. Non conosciamo i particolari della sua eroica fine, appunto perché tutto fu così fatto in maniera alla rinfusa che è difficile, sapere i particolari. Parte di quegli inviti assertori della fede della Chiesa morì crivellata a colpi di piccone. Parte freddata al suolo con arma da fuoco, altri orrendamente mutilati con armi da taglio. Queste prigioni, chiese e giardini si imporporarono del sangue dei martiri, mentre fuori bocche blasfeme a migliaia vomitavano le più orrende parolacce contro questi innocenti martiri. Passeranno degli anni e i 191 nomi di quegli inviti eroi verranno scritti a carattere d'oro nel catalogo dei beati della Chiesa, ma ripetiamo, il numero esatto delle vittime non si conosce, è scritto soltanto nel Regno dei Cieli. La maggior parte dei preti trucidati al Carmine fu trasportata nel cimitero, dove venne sepolto anche il nostro beato, e ciò risulta da un prezioso documento avuto e conservato dal fratello del nostro martire, Antonio Burtè. Un certo numero di vittime furono gettate in un pozzo del convento e più tardi raccolte per ordine della curia arcivescovile di Parigi e trasferite nella cripta della chiesa del Carmine. La beatificazione celebrata in San Pietro a Roma segnò il trionfo di questi generosi eroi. L'altro nome che compare nel calendario liturgico francescano accanto a quello del beato Gianfrancesco Burtè è quello del beato Severino Giraud del terzo ordine francescano regolare. Poche sono le notizie particolari che riguardano la vita di questo beato, che ha l'onore di essere la prima vittima del massacro perpetrato ai carmelitani di Parigi il 2 settembre 1792, nel Carmelo, appunto dove dove erano detenuti molti religiosi e sacerdoti vescovi. Questa eroica figura di religioso francescano è tutta inquadrata nella fosca cornice degli orrendi massacri che abbiamo già brevemente descritto. Padre Severino apparteneva alla riforma introdotta in Francia dal celebre padre Vincenzo Mussard, volgarmente chiamata Picpusiana, dal luogo nel quale il virtuoso padre Mussard aveva fondato il primo convento di terziari regolari in una via di Parigi. Dopo circa 200 anni di vita rigorosa, questo florido ramo del grande albero francescano fu miseramente schiantato dalla Rivoluzione francese e ne colse il bel fiore di santità e di fortezza che è il nostro beato padre Severino, allora segretario generale della congregazione, quindi una congregazione regolare appartenente al terzo ordine francescano. Il convento dei penitenti del terzo ordine di San Francesco, come erano comunemente chiamati al momento della rivoluzione, si trovava a Saint-Lô, dove attualmente sorge la scuola. Non sappiamo quando né dove di preciso nacque questo beato. Nel battesimo gli era stato imposto il nome di Giorgio, nome che richiama la lotta, no? Quindi sembra quasi di presagio alle future lotte che avrebbe dovuto sostenere per conservare il tesoro della fede, imitazione del grande milite cavaliere di Cristo che era San Giorgio Martire. In religione, invece, assunse il nome di frate Severino di San Giovanni. Come sapete che è religioso, ma anche i terziari, appunto, con la professione prendono un nome nuovo che indica la nuova missione, la nuova chiamata a cui Dio li chiama per seguirlo più da vicino, più perfettamente nella sequela del Santo Vangelo. Quando sul suolo di Francia infuriò la rivoluzione antireligiosa, Giro era già sacerdote. Aveva esercitato gli uffici di predicatore, confessore dei fratelli, lettore di filosofia e doveva essere un ottimo religioso, anche dotto se esercitò queste mansioni. In seguito divenne guardiano del convento, segretario e visitatore dell'intera provincia regolare e finalmente fu chiamato a Parigi con l'alta carica di segretario generale. Al momento della rivoluzione, sappiamo che era anche direttore delle suore elisabettine di regola francescana e dalle stesse religiose fu scelto per rappresentarle nell'elezione del deputato agli Stati Generali. Un anno dopo, sopraggiunta la soppressione degli ordini religiosi, al quesito di abbandonare la vita conventuale, rispose di voler continuare nella sua santa regola. Quindi vediamo come in padre Burtè anche in lui questa fortezza, no? Nel rimanere fedeli a Dio, alle promesse fatte a Dio. Bisogna obbedire prima a Dio che agli uomini. Le religiose, da lui dirette nella via del Signore in gran numero, per non dire tutte, risposero allo stesso modo del loro padre spirituale. Per questo fu arrestato nel ritiro dove viveva quasi solo, conservando la direzione delle suore, e venne trascinato al convento dei Carmelitani. Noi sappiamo già quanti compagni di sorte vi abbia egli trovato in quel luogo e quanti altri se ne aggiunsero in seguito, e quale fu la loro condotta nei giorni che precedettero la suprema immolazione. Il Bardez, uno dei pochi sopravvissuti alla strage, ci assicura che padre Severino Giraud fu la prima vittima del massacro ai Carmelitani. Il pio religioso se ne stava nel giardino del convento, presso una vasca, tutto intento nella recita dell'ufficio divino. Quindi anche qui vediamo, no? Nell'atto di dare a Dio la suprema lode, del labbro e del cuore, no? L'ufficio divino, la preghiera della Chiesa. Stava pregando quindi l'ufficio divino quando gli imbestialiti rivoluzionari lo assalirono improvvisamente, lo colpirono alla testa con ripetuti colpi di sciabola. Egli cadde a terra intriso del proprio sangue e agonizzante, quando a due altri carnefici armati di picca corsero a trafiggerlo orrendamente, a picconate. L'anima sua, rivestita del candore degli angeli, agitante la palma del supremo trionfo, se ne volava così al cielo, e dietro a lui faceva compagnia la lunga falange di anime sorelle che allora venivano martirizzate e che andavano a unirsi all'immenso coro dei martiri festanti, mentre il suolo di Francia risuonava le urle e le bestemmie più esecrande di un popolo ormai abbruttito nelle idee antireligiose, anticristiane, piene di odio verso Cristo. Quando sull'infelice Parigi calò la notte del 3 settembre 1792, il convento e giardino dei Carmelitani erano un cimitero disseminato di cadaveri di membra umane, e il suolo emanava lunghi vapori per il tanto sangue versato. Lo spettacolo era più che raccapricciante, indegno non solo di un popolo civile, ma vero indizio di una pazzia antireligiosa che aveva mutato la pretesa civiltà in vera barbarie. Vedete, quando si vuole una civiltà senza Cristo, senza Dio, si finisce davvero nella barbarie più inumana. Quel luogo sacro alla preghiera e alla diuturna immolazione di anime generose era stato convertito in un vero teatro di nefandezze, non mai registrato nei secoli precedenti, come abbiamo già detto. Ma su quell'infelice nazione non tardò a scendere copiosa la pioggia delle divine misericordie. Vediamo come le preghiere dei martiri ottengono misericordia e aprono dal cielo le cataratte, ecco, della grazia. La pietà dei posteri eresse sul luogo del martirio del nostro beato un ceppo marmoreo con la breve iscrizione: qui il 2 settembre 1792 fu ucciso Giorgio Girò, sacerdote, prima vittima del massacro ai Carmelitani. Che dire al termine di questa raccapricciante pagina di storia? Oggi si tenta di occultare tutte le nefandezze che sono state compiute durante questa rivoluzione. I libri di storia oggi ce la presentano come un modello di libertà, di fraternità, di uguaglianza. In realtà fu una vera e propria barbarie quella compiuta dai rivoluzionari. Che dire, certo oggi siamo in un tempo che sembra avvicinarsi a quello della Rivoluzione francese, anche oggi si vogliono scardinare i principi della morale cristiana, si vuole cancellare ogni segno di cristianesimo, si vuole togliere la croce dai luoghi pubblici, simbolo della verità, simbolo di Cristo, simbolo di cristianesimo. E che dire? Quali tempi ci attenderanno? La Madonna Fatima ha parlato della persecuzione dei buoni che dovranno molto soffrire. Ha presentato un quadro nel Terzo Segreto che manifesta davvero la Chiesa combattuta. Dobbiamo in questo tempo davvero attaccarci alla Madonna. La Madonna ha detto: il mio cuore sarà il vostro rifugio e la via che vi condurrà a Dio. Ebbene, se il Signore vorrà da noi la suprema testimonianza del martirio, è una grazia che chiaramente a cui dobbiamo prepararci giorno dopo giorno, con la fedeltà nelle piccole cose di ogni momento, nel cercare di esercitare la virtù. Come diceva un santo sacerdote, nella prova 10 è richiesto un amore 10 per poterla superare. Non basta un amore 8, non basta un amore 6 appena sufficiente, no? È necessario un amore 10. L'amore 10 è chiaro che si alimenta, si custodisce e si incrementa proprio attraverso la preghiera, attraverso il sacrificio, attraverso l'esercizio delle virtù. E tutti i cristiani devono essere pronti a dare la propria testimonianza fino al sangue. Tutti i cristiani con la cresima abbiamo ricevuto il mandato di essere testimoni, soldati di Cristo. Ebbene, allora invochiamo spesso la Madonna, ripetiamo spesso l'Ave Maria, prega per noi adesso, che ne abbiamo tanto bisogno per rimanere in piedi in mezzo a tanto disastro spirituale, e chiediamo anche la grazia che ci aiuti nell'ora della morte a perseverare, ad essere testimoni di Cristo fino alla fine. Bene, allora vogliamo terminare con una preghiera a questi santi martiri. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato Gianfrancesco Burtè e Beato Severino Giraud e compagni martiri, pregate per noi. Allora ci diamo appuntamento.